quindicesima dopo la Pentecoste, che nei vostri messali, per chi ce l'ha, corrisponde però alla quinta dopo l'Epifania. Domenica prossima la Santa Messa qui a Ferrara sarà il mattino, perché è la terza domenica del mese, quindi ricordatevi il cambiamento di orario, la messa alle ore 11:30 e quindi non alle ore 17:30, messa alle 11:30 domenica prossima. Per il resto avete appena ascoltato le letture della messa di oggi, un passo dell'epistola di San Paolo ai Colossesi e poi la parabola della zizzania e del buon grano, famosissima parabola del Vangelo. San Paolo ci dà tanti consigli importanti anche per la nostra vita pratica, ad esempio la pratica della carità fraterna, che chiama vincolo di perfezione. A questo scopo è importantissimo sopportarsi reciprocamente, cioè avere pazienza, sapere sopportare i nostri e gli altrui difetti e perdonarci reciprocamente, pensando che Dio ha donato e perdonato noi, che anche noi dobbiamo fare lo stesso col nostro prossimo. Un altro consiglio: tutto quello che fate, dice San Paolo, fatelo nel nome del Signore Gesù. È quello che ci ricorda la preghiera del mattino, quando diciamo: vi offro le azioni della giornata, fate che siano tutte secondo la vostra santa volontà. Ecco, tutte le azioni della giornata devono essere fatte per Gesù Cristo, in nome di Gesù Cristo, un modo bello di santificare tutto quello che facciamo. Il passo del Vangelo, invece, con la parabola della zizzania, aborda un problema che si vede affrontato sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Il fatto che Dio è buonissimo, ma nello stesso tempo vediamo nel mondo tanto male, del male che viene fatto dagli uomini. A volte sembra addirittura, almeno per lungo tempo, che i cattivi prosperino e non abbiano apparentemente alcune difficoltà. Come mai? Dove Dio? Cosa fa? Dove guarda? Così dicono tanti uomini che non hanno rispetto di Dio. Io non voglio certamente essere l'avvocato difensore di Dio, perché Dio non ha bisogno di avvocati e difensori. Dio non è imputato, Dio è giudice. E quando si parla di Dio, quando si pensa a Dio, bisogna sempre avere quella sottomissione totale, quella adorazione profonda, quel rispetto infinito che conviene a Lui. Non siamo noi a dover mettere in discussione Dio, ma è Dio che giustamente chiede a noi il conto della nostra vita. Detto questo, ascoltiamo quindi la parola di Dio, ascoltiamo quello che ci ha detto nostro Signore Gesù Cristo a questo proposito, in questa bella parabola così profonda. La conoscete tutti, quella quindi della zizzania, di questo padrone che semina nel suo campo il buon grano e poi di un suo nemico che viene a seminare la zizzania. Quando le piante crescono ci si accorge di quel che è successo. E allora i servitori dicono: vuoi che andiamo a strappare la zizzania? Il padrone dice no, per timore che nel togliere la zizzania, quindi questa erba cattiva, possiate danneggiare anche il buon grano. Aspettiamo invece il momento della messe, quando bisogna mietere, allora senza nessun pericolo potremo separare la zizzania che verrà bruciata, perché non serve a niente, e il buon grano invece che verrà tenuto e messo nel granaio. Allora, questa parabola naturalmente è per significare altra cosa, per spiegarci un'altra cosa. Il male non è Dio l'autore. Dio è la bontà infinita. Proprio perché è infinita bontà, non può essere l'autore del male. Gli autori del male siamo noi i responsabili. Quando vediamo il male attorno a noi, non contro Dio ci dobbiamo rivolgere, ma contro noi stessi, perché sono gli uomini che fanno il male e che poi siamo castigati dallo stesso male che facciamo noi. Questo male che noi compiamo ha la sua origine nel demonio. Il nemico è il demonio, nel demonio. Il demonio Dio lo ha creato, ma non l'ha creato demonio, l'ha creato angelo buono e santo e chiamato alla vita eterna. Noi sappiamo come egli si ribellò, come peccò e fece il male, fu il primo a fare il male, il primo peccato di cui ci parla il libro dell'Apocalisse, fu castigato con l'inferno, ma geloso e invidioso degli uomini che possono ancora salvarsi, con la menzogna cerca di essere omicida e di portare gli uomini all'eterna rovina, come persuadendoci al peccato. Non tutti i peccati che noi commettiamo sono fatti su tentazione del demonio, per alcuni siamo capaci da soli, altri invece è lui che ci tenta, ma all'origine comunque il primo peccato che ha aperto la porta a tutti gli altri, inclusi i miei, è venuto su tentazione e inganno del demonio. Ecco perché è lui il seminatore di zizzania designato dal Vangelo, dalla parola di Cristo. Tuttavia, come Gesù in una famosa frase dirà, i poveri li avete sempre con voi, cioè malgrado le opere di carità, malgrado la sollecitudine, eccetera, però non ci sarà mai il paradiso in terra, in questa vita terrena, quindi anche delle sofferenze, delle pene, ci sarà sempre la povertà, ci sarà sempre la malattia, ci sarà sempre la morte in questa vita qua giù, e così purtroppo ci sarà sempre, questi sono i mali ancora peggiori, i peccati e i peccatori. Cioè, fino alla fine del mondo, fino al momento cioè del giudizio, quando finiranno queste generazioni umane, nascita e morte, come la vediamo ora della storia che si dipana sulla terra, ma verrà messo una fine a tutto ciò per il giudizio finale, fino a quel momento ecco che i buoni e i cattivi, i giusti e i peccatori vivono assieme, vivono fianco a fianco, vivono nello stesso mondo, a volte nella stessa città, a volte nella stessa casa, persino nella stessa chiesa, dove non tutti sono in grazia di Dio, ma alcuni invece sono in disgrazia di Dio. Questa zizzania per i padri della Chiesa sono soprattutto gli eretici, ma possono essere anche i cattivi cristiani, coloro che pur credendo la verità non vivono secondo la loro fede, ma vivono nel peccato mortale. E poi ci sono tutti gli altri peccatori. Ecco, questa è una constatazione. Non c'è il paradiso in terra, il paradiso ci aspetta dopo, dopo il giudizio, quando la separazione definitiva sarà fatta tra i giusti e gli empi, gli uni in inferno, gli empi, gli altri nella vita eterna, i giusti. La domanda, ma Dio non potrebbe impedire il peccato? Certamente Dio avrebbe potuto impedire il peccato. Ma Dio che non vuole il peccato, non lo vuole, ogni peccato si fa contro la sua volontà, tuttavia Dio vuole permettere il peccato, cioè vuole non impedirlo. E questo è quello che è significato quando i servitori dicono: vuoi che strappiamo la zizzania, che la togliamo da questa terra, cioè il male, il peccato? E Gesù dice: no, non voglio. Quindi non vuole il peccato, ma vuole permettere, cioè lasciare, che gli uomini possano commettere il peccato. Perché? Forse che Dio ammette il pluralismo, come si dice, cioè ognuno può fare ciò che meglio crede, ciò che vuole, gli uomini hanno il diritto di peccare? No, giacché il fine, il destino della zizzania, dei peccatori, quale sarà? il fuoco eterno, l'inferno. Quindi Dio condanna chi fa il male. Non abbiamo il diritto di fare il male, non ci è lecito fare il male. Chi fa il male non se ne pente, pagherà per sempre il mal fatto. Quindi non c'è un diritto a fare il male. Forse perché almeno ognuno ha il diritto di esprimersi, cioè quando Dio dice non strappate la zizzania, è perché la zizzania ha il diritto di restare almeno fino al momento del giudizio? No. Non è per rispetto per la zizzania, per il peccato e per i peccatori che Dio dà questa tolleranza, cioè che non impedisce il male, no, è per il buon grano. Cioè Dio permette il peccato non perché i peccatori abbiano un qualche diritto, non ne hanno nessuno, se non quello di essere castigati, che non è un diritto ma è una pena, ma lo fa per i buoni. Quindi il permesso del peccato non è in vista dei cattivi, ma è in vista dei buoni, per i buoni. Che cos'è il vantaggio dei buoni che Dio vuole procurare permettendo il peccato? Agostino già si poneva il problema e abbiamo la lettura di queste sue parole durante gli uffici della Settimana Santa. Sant'Agostino ci dice che il Dio permette che ci siano questi peccatori per due motivi, che continuino, cioè non li castiga subito, per due motivi. Uno, dare loro spazio di penitenza, tempo di fare penitenza. Prendiamo per esempio San Paolo, il quale era un persecutore dei cristiani, un fariseo, un giudeo nemico di Cristo, che aveva messo a morte con i suoi complici Santo Stefano e che andava in giro per arrestare, portare in carcere alla morte tutti i cristiani che riusciva a catturare. E se noi avessimo richiesto al Signore di fulminare quest'empio, quest'uomo maledetto, questo nemico di Cristo e della Chiesa, e di pagargli il suo conto come egli meritava, perché era zizzania in quel momento, immediatamente, senza pietà, avremmo perso San Paolo. E Dio invece non lo faceva e lasciava crescere quella zizzania. Perché? Perché sapeva che sarebbe diventato buon grano, perché Dio tutto può, e avrebbe quindi trasformato quel nemico della Chiesa nel più grande degli apostoli, quel persecutore di Cristo nell'anima più amante di Cristo, quell'anima che voleva perdere le altre anime e portarle in inferno, anche se pensava di render lode a Dio nella sua ignoranza, l'avrebbe trasformato nell'apostolo che ha portato tantissime anime in paradiso. Ecco quindi un primo motivo: dare spazio di penitenza. Se Dio mi avesse fatto morire, vi avesse fatto morire in quel giorno, in quell'ora in cui eravate zizzania degna solo del fuoco, per colpa dei nostri peccati, se Dio avesse fatto giustizia subito, come poteva fare, impedendo nuovo male da parte nostra, ecco che ci saremmo persi per sempre. Invece ha dato tempo di penitenza per riportarci alla salvezza. Bene, direte voi, ma vi sono però delle zizzanie che restano zizzanie fino alla fine. Vi sono dei peccatori che non si convertono, non ne vogliono sentir parlare e fino all'ultimo momento faranno del male. Allora perché Dio li sopporta? Perché Dio permette il male che loro possono fare? E qui ulteriormente i motivi sono due, tra gli altri. Uno è che il male fatto da queste persone non è uno scacco al piano di Dio. Non è una vittoria contro Dio. Dio vince nella parabola quando? Se non immediatamente nell'estirpare la zizzania, più tardi, quando al momento del giudizio la zizzania viene mietuta e tagliata col grano, ma non c'è spazio per la zizzania nel granaio, verrà bruciata nel fuoco. Dio è il vincitore I peccatori sono gli sconfitti se fino all'ultimo lo offendono, perché il loro destino è l'inferno. Allora il Dio, che tutto ha creato per la sua gloria, come è giusto che sia, sarà glorificato eternamente da coloro che si salvano, che roderanno per sempre la sua misericordia, e anche se non lo vogliono, anche da coloro che si dannano, perché manifesteranno per l'eternità la giustizia di Dio. Quindi non possiamo dire quest'anima che si è persa è una sconfitta per Dio, no, è una sconfitta per lei, non è una sconfitta per Dio. E Dio trionfa comunque, che trionfi nella misericordia, perdonando, o che trionfi nella giustizia, castigando, Dio sempre trionfa. E in un modo e in un altro Dio è glorificato. Voglia il Dio che io possa glorificarlo con la sua misericordia piuttosto che con la sua giustizia. E poi c'è un altro motivo per il quale il persecutore, il cattivo, il peccatore indurito, Dio lo tollera e non lo toglie subito da questa terra, e quindi continua a esserci questo male. Perché tra un mondo senza peccato e un mondo in cui è permesso il peccato, Dio ha scelto il mondo in cui è permesso il peccato, perché in un mondo dove è permesso il peccato, però il Dio è capace di far uscire dei beni che altrimenti non ci sarebbero. Pensiamo al peccato di Pietro. Pietro, con sincerità, al momento della passione, diceva al Signore: Signore, io sono pronto ad andare in prigione e alla morte per te. Avrebbe potuto il Dio dare a Pietro un sostegno tale che veramente in quella notte della passione Pietro rimanesse fedele e fosse anche disposto ad andare in prigione e alla morte per Gesù. Può darsi, perché no? Comunque avrebbe potuto non rinnegare di fronte alla portinaia, magari non sarebbe né andato in prigione né morto, poteva semplicemente non rinnegare, essere fedele, ottima cosa. Non avremmo avuto però il pianto di Pietro, il pentimento di Pietro. Magari Pietro sarebbe stato confermato nella sua idea: sono il migliore di tutti. Hai visto? L'avevo detto che io restavo fedele al maestro, e infatti mentre gli altri sono scappati io sono rimasto fedele. Come sono bravo! Avrebbe potuto dirlo perché effettivamente era stato bravo. Invece il Dio ha preferito nella sua sapienza che Pietro cadesse per colpa sua, non per colpa di Dio, offendendo il Signore, che si vergognasse di Gesù, che lo rinnegasse. È vero, questo è vero. Ma ecco che Pietro si pente, ecco che Pietro piange la sua colpa. Questo pianto di Pietro, questo pentimento di Pietro, questo dolore di Pietro di fronte al suo peccato, ecco che il Signore considera che questo è più grande ancora, in un certo senso, che se Pietro non avesse, il non aver peccato è stato meglio, il peccato è stato un male, ma la penitenza di Pietro è un bene immenso. E allora pensiamo molto di più la croce di Gesù. I crocifissori di Gesù non si sono pentiti, al contrario di Pietro, lo hanno voluto morto e ci sono riusciti, e non si sono pentiti. E tuttavia, se questo è stato il più grande dei mali che si potesse commettere sulla terra, perché non si può concepire da parte dell'uomo un male più grande, più orribile, più mostruoso che voler morto il Dio stesso, l'autore della vita fatto uomo, nello stesso tempo, se guardiamo la croce, cosa vediamo? Il più grande amore che Dio possa manifestare. Il più grande amore di Dio. Dio che ci manifesta il suo amore fino a questo punto, non solo di farsi uomo per noi, ma di morire per noi. Non c'è amore più grande che dare la propria vita per chi si ama. Il Signore avrebbe potuto far sì che non ci fosse il persecutore, il crocifissore. Certo, e non ci sarebbe stata però neanche la sua croce. Non è che con questo il Signore ci avrebbe amato di meno, ma noi non avremmo avuto questa manifestazione commovente, profonda, grande, che ci riempie di stupore, che ci infiamma di amore del pensiero della passione di Gesù. Allora vedete, è così in tante altre cose. Non ci sarebbe il martire senza il persecutore. Se noi pensiamo per esempio a Rolando Rivi, no? Che è stato di cui si è tanto parlato in questi ultimi tempi, questo ragazzo senza il persecutore, senza quel branco di comunisti che lo ha ammazzato come un cane, sarebbe forse diventato un buon prete, forse sarebbe diventato un prete mediocre, forse sarebbe diventato addirittura un prete cattivo, forse avrebbe lasciato il seminario, chi lo sa, noi non lo sappiamo. Certamente non avrebbe dato la sua vita per Gesù. E invece questi persecutori, questi criminali, che non hanno esitato ad ammazzare un ragazzino solo perché portava l'abito talare, ebbene, questo ragazzino in quel momento, perché Dio l'ha voluto, lui ha potuto con sua fede, con la sua carità, col suo amore, fare il dono della propria vita per amore di Gesù, per amore del sacerdozio, per amore del suo abito religioso. Ecco come la cattiveria degli uomini, Dio non la vuole, la odia, la detesta, ma la tollera e non la estirpa subito, non solo per dare uno spazio di tempo di penitenza a quei criminali che a quanto ne so non si pentirono, ma perché non ci sarebbe stato un Rolando Rivi, per dire, o se ci fosse stato non sarebbe stato quello che è stato, non sarebbe stato santo come Dio lo voleva santo, e voleva, lo voleva santo nel dono della sua vita, nel più grande atto di carità che un uomo possa compiere. Ecco dunque come di fronte a questo grande mistero noi dobbiamo adorare la divina volontà, i segreti divini, la divina provvidenza, e dobbiamo saper comprendere come tutte le pene che noi potiamo patire e soffrire in questa vita hanno un senso, hanno un significato, e soprattutto scrutando la croce di Gesù, e allora lì, guardando le sue piaghe, guardando le sue ferite, ma anche guardando al suo amore immenso per noi, che noi capiamo nella pratica, direi quasi toccando con mano, perché il Signore permette tanto male al fine di manifestare un bene immensamente, incommensurabilmente più grande. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.